Cari fan di Inglourious Glow Bastards, questa è una puntata storica perché siamo a Sanremo, nel tempio della musica e del nazional popolare. Alberto è a Hong Kong collegato con i nostri potenti mezzi e questa puntata di Inglourious Glow Bastards si incentrerà su un tema che in qualche modo abbraccia la socioeconomia del popolo di Sanremo, vale a dire la società signorile di massa. Allora, questa allocuzione, come sapete, è stata lanciata da Luca Ricolfi, ne abbiamo parlato parecchio tempo fa con Alberto su questo canale, ed è la rappresentazione di quell'Italia che ha un certo reddito, è benestante, non è un'Italia opulenta, ma sicuramente ha risparmiato, ha il conto in banca, si tiene liquida, è quel pezzo di Italia che mantiene il livello del risparmio aggregato a livelli record rispetto alle altre economie sviluppate. Alberto, tu stai seguendo Sanremo da Hong Kong?
Seguo le vicende periferiche. Zelensky, quell'altro che rompe il palco, Benigni, seguo quelle vicende lì.
Ma qui, al di là di ciò che succede sul palco e delle polemiche pseudopolitiche, effettivamente se usciamo in strada a Sanremo, diciamo un paese, una cittadina affollata, ed è affollata proprio di questo popolo che rappresenta la società signorile di massa. È la società praticamente delle signore che negli anni Ottanta sfoggiavano le pellicce di visone, oggi è un po' più attempata, ma è l'Italia che ha una ricchezza finanziaria cospicua, che però tendenzialmente è un'Italia conservatrice, cioè un'Italia che dal punto di vista economico non ha voglia di rischiare. E qui si inserisce il discorso dei giovani, no? Che è un po' il tuo cavallo di battaglia, il cavallo di battaglia di muovete il culo, e quindi in questa puntata di Inglourious Glow Bastards vogliamo in qualche modo combinare queste due allocuzioni per spiegare un po' ai giovani che sono, non dico penalizzati, ma che non fanno parte di questa società benestante, come devono comportarsi e quali sono gli obiettivi che si devono prefissare. Noi lo abbiamo spiegato in alcune occasioni, però Alberto, se tu dovessi dare un giudizio e formulare una serie di consigli a questi due universi, che in qualche modo si toccano, perché poi spesso sono padri e figli, no? Quindi non sono due mondi separati, ma sono due mondi che in qualche modo divergono nel loro rapportarsi verso il futuro. Come la vedi tu, Alberto?
La vedo nera, la vedo. Comunque i giovani italiani, dico, di studiare materie tecniche, studiare prevalentemente, se vanno all'università, STEM, altrimenti fare percorsi tecnici, non licei. Quindi portare a casa i diplomi meccanica, elettronica, che possono essere utili, che sono sempre molto ricercati dalle aziende. Difatti c'è un grosso mismatch, sono quei profili che le aziende non riescono mai a riempire del tutto. E poi comunque come parte finale dico a tutti che vale la pena di espatriare, purtroppo. Non so, è una cosa che si può dire a Sanremo, ma io dico ai giovani, andate fuori dall'Italia perché in Italia siete sfruttati. Questi stipendi da 800, 900, 1000 euro in fattura sono cose che non si giustificano, capito? Sono situazioni che non basta andare in Svizzera, in Germania si guadagna tre volte tanto, per cui mi raccomando ai giovani di prendere dei diplomi o di scuola media superiore o di università facilmente commerciabili all'estero in modo da poter eventualmente avere lo sfogo di uscire da questa trappola che è l'Italia.
Però c'è un problema di lingua. No, perché noi immaginiamo che tutti sappiano parlare inglese, che non è verissimo.
L'inglese è un mare. Sì, io dico a tutti di studiare l'inglese. Non c'è bisogno di fare grandi sacrifici, di grandi investimenti per studiare inglese.
Quantomeno uno deve andare inglese all'estero due o tre mesi a impratichirsi, perché sai, un professionista quando va a lavorare all'estero non può solo padroneggiare la lingua per ordinare al ristorante, deve essere in grado di esprimersi a un livello professionale.
Ma guarda, ho visto tanti giovani cinesi imparare l'italiano perfettamente senza mai essere venuti in Italia. Sì, basta vedere dei film, se uno proprio non ha le risorse familiari per fare grandi percorsi di studio all'estero, basta guardare la televisione in inglese, i film in inglese e applicarsi. Le lingue non sono particolarmente difficili, non sono per chi vuole veramente scalare la scala sociale e migliorare la propria condizione di vita, l'inglese non è un ostacolo insormontabile, a costi ragionevoli proprio.
Tra l'altro c'è anche YouTube, per dire, se uno non vuole proprio...
Esatto, uno mette con YouTube e poi con tutti i Google Translate di questo mondo impara. Se può, con molto poco, può anche andare all'estero a lavorare in paesi scandinavi. Adesso in Inghilterra non si può più, in paesi scandinavi dove si parla molto l'inglese, in Olanda basta andare a fare dei lavoretti stagionali e si impara molto bene la lingua.
C'è un altro tema che lega la società signorile di massa e i giovani e le prospettive dei giovani. Questa società signorile di massa tendenzialmente è riluttante a investire nelle imprese e quindi quello che succede è che gli investimenti, le nuove iniziative non fioriscono in Italia e quindi chiaramente i giovani che escono dall'università hanno poche occasioni e quelle poche occasioni, come dicevi tu, sono confinate a occupazioni con retribuzioni basse. Perché? Perché non si investe in innovazione e il settore privato, i risparmiatori, preferiscono tenere i soldi in banca o magari comprare titoli di Stato piuttosto che investire in imprese. Secondo te questo da cosa dipende? Io ho una mia teoria, ma voglio sentire prima un po' il tuo parere.
Ossia, la società signorile di massa non investe in fondi comuni?
Poco, diciamo il giusto. E comunque, sì, il fondo comune non è detto che sia un fondo comune che a sua volta compra azioni di società italiane, e molto spesso il fondo comune tende a seguire l'indice di borsa dove la fanno da padrone, dove le società più importanti sono le banche, le utilities, Poste, Eni, quindi non sono esattamente settori innovativi. Per non parlare poi del private equity o del venture capital, che in Italia è un fenomeno di nicchia. Tu lo sai meglio di me, essendo, diciamo, un gestore di fondi di private equity, si fa molta fatica a incanalare verso quella che dovrebbe essere la parte più vibrante dell'economia, si fa fatica a incanalare i capitali privati, e persino quelli delle fondazioni, tra l'altro, o dei fondi pensioni.
E la tua domanda qual è, Fabio?
La mia domanda,
la tua domanda qual è?
Perché secondo te i benestanti, no? Quelli che hanno risparmiato e hanno 3, 4, 500 mila euro in titoli liquidi, non investono in società innovative o non investono in attività in Italia che puntano su tecnologie, su innovazione,
Perché mirano più alla preservazione del capitale, cioè serve un capitale importante per diversificare in attività rischiose come l'innovazione. L'innovazione, ricordiamo che è rischiosa, quindi devi forse alzarti di un livello, andare verso fasce di reddito più importanti per poter avere investimenti in innovazione. Ma sai, se cominci a fare delle start-up, cose di questo genere, hai bisogno di più di 500 mila euro in banca.
Però ci sono società, che ne so, sui mercati junior, no? Su quello che una volta si chiamava AIM, e sì, su Euronext, dove si sono quotate società innovative, ma sono mercati completamente asfittici, soprattutto in Italia. Quindi c'è un po' di riluttanza da parte del risparmiatore, che io non chiamo piccolo, diciamo il risparmiatore medio-grande, a spingersi un po' più su nello spettro del rischio.
Non saprei, io non, purtroppo non ti so rispondere, Fabio, a questa domanda.
La mia teoria invece, sai qual è, Alberto? È che c'è una diffidenza verso i mercati finanziari perché la gente non si fida. Perché non si fida? Perché in un mondo in cui i diritti delle minoranze nel capitale azionario non sono particolarmente tutelate, in cui se devi fare un'azione di responsabilità verso gli amministratori è meglio che lasci perdere, in cui sostanzialmente il sistema giuridico, quindi l'insieme di regole, sia a livello di leggi, sia a livello di regolamentazioni, sia a livello di supervisione dei mercati, sono estremamente deboli. E quindi la gente ha paura di essere turlupinata, sostanzialmente. Ha una avversione...
Guarda, storicamente un investitore che abbia investito in borsa dal dopoguerra in avanti non ci ha guadagnato.
È per questo ti dico.
Investitori di minoranza in borsa in Italia, le statistiche sono tutte contro. Storia c'è contro.
Per questo dico, dalla consapevolezza, no? Quindi dalla evidenza empirica che tu hai appena citato, deriva questa avversione all'investimento in azioni. E quindi questo è un motivo che frena lo sviluppo economico dell'Italia, perché per avere posti di lavoro, professioni ben retribuite, tu devi avere aziende molto produttive, ma oggi le aziende molto produttive sono le aziende che investono tanto e rischiano tanto in tecnologia, in sistemi avanzati, mentre in Italia la tendenza è quella a mantenersi in un alveo di certezze, e quindi anche l'imprenditore cerca un approccio conservatore e non ha particolare interesse a fare il salto di qualità nella scala dell'innovazione. Tu lo verifichi questo sul campo? Perché
sì, possibile. Teoria possibile. Non te la boccio.
Quindi c'è questo come discorso. Laddove l'investimento in capitale sia fisico, cioè in macchinari, sia in tecnologie è asfittico, ovviamente i salari non possono essere alti. Io spesso cito l'esempio dell'operaio con la pala e dell'operaio con la ruspa. È ovvio che per scavare una buca è molto più produttivo l'operaio con la ruspa. Quello con la pala, per quanto si possa ammazzare di lavoro, non sarà mai produttivo come l'altro. E quindi, se in Germania l'operaio ha a disposizione la ruspa e o lo scavatore, chiamatelo come volete, e in Italia ha la pala, è ovvio che l'operaio tedesco guadagnerà di più perché è più produttivo, l'operaio italiano rimarrà sempre con le briciole. Ma perché? Perché non si investe in ruspa? Perché gli incentivi a migliorare le capacità tecnologiche, a migliorare la posizione dell'azienda nella value chain, quindi verso settori più innovativi, in Italia è molto debole. L'investimento non rende. E questo è un po' il discorso che lega la società signorile di massa, le scarse opportunità per i giovani, il mercato dei capitali asfittico, il sistema di leggi e regolamentazioni farneticanti nella bolla del sottosviluppo. Sei d'accordo con me, Alberto, su questo? Su questa diagnosi?
Sì, sono d'accordo.
Quindi voi giovani che ci state seguendo dovreste essere quelli che spingono non solo sulla vostra formazione, che è cruciale, ma dovete anche spingere a livello di pressioni politiche, se vogliamo, a livello di domande verso il governo, verso le istituzioni, affinché ci sia un sistema paese che faccia, che dia gli incentivi giusti per investire in ruspe e non per comprare le pale. Alberto, direi che su questo tema possiamo accomiatarci dai nostri fan, dai nostri amici e amiche. Ricordiamo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. C'è sempre la possibilità di mettere un like se quello che abbiamo detto vi è piaciuto, e nei commenti ci fa piacere se esprimete le vostre opinioni, i vostri suggerimenti, le vostre perplessità. Noi rispondiamo con molto gusto, con mucho gusto. Da Sanremo, dal palco non dell'Ariston, ma insomma non meno prestigioso, un saluto e un abbraccio a tutti voi.